Al gioco di Luca do il benvenuto a Franco Lura. Ciao Franco.
Ciao Luca e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Grazie mille di essere qui. So che arrivi direttamente da un viaggio importante, che hai fatto una notte in bianco, però insomma doppio grazie ancora per esserci.
No, grazie a voi per avermi dato questa occasione di essere qua. Il viaggio è stato lungo ma è stato anche piacevole. Arrivo direttamente dal Senegal, dove sono stato con un'associazione che opera appunto laggiù per scopi umanitari. Mia moglie è medico e quindi si è aggregata a un gruppo di medici che opera laggiù. È stata una settimana molto interessante e anche umanamente molto coinvolgente. È stata una bella avventura, diciamo così.
Che meraviglia, siamo passati dal Giappone, parlando adesso di Senegal, per poi arrivare all'enogastronomia. Cosa hai mangiato in Senegal?
Beh, ahimè, un giorno pollo, un giorno pesce, un giorno pesce, un giorno pollo.
Ah,
e
okay.
Tanto riso e delle patate e qualche verdura, insomma. Sì.
Quindi il menù è un po'...
Loro sono molto bravi nel cucinare queste cose, però è vero che l'alimentazione fondamentalmente si basa su quelle sostanze, insomma, quindi tanto riso tutti i giorni in varia salsa, diciamo così. È interessante. Poi l'oceano è lì a due passi, quindi il pesce
è comodo.
Sì, sì.
Il clima com'era?
Era un clima bello, caldo, gli ultimissimi giorni un po' afoso, quindi però i primi giorni c'era un vento abbastanza forte, lì la sabbia, questa sabbia rossa ti arrivava dappertutto, però si stava bene, insomma, ma poi soprattutto eravamo talmente presi, coinvolti in questo mondo così diverso dal nostro, anche con tante difficoltà che noi oggi fortunatamente non abbiamo, ma che ci dovrebbero fare riflettere anche, e quindi è stato veramente un momento toccante e anche intenso.
Ma questi viaggi sono vacanze o sono viaggi in cui si lavora?
Ma i medici presenti, tra cui appunto mia moglie, hanno lavorato presso un laboratorio, quindi un ambulatorio, scusate, che è già gestito da un infermiere locale, loro hanno lavorato lì. Noi invece abbiamo visitato delle strutture che sono sostenute dall'associazione, delle scuole, abbiamo visto un po' un preasilo, un asilo, una scuola media, e abbiamo visto anche il cantiere con la posa della prima pietra di un edificio che è stato progettato qui in Ticino dallo studio architettura Bardelli di Locarno e che dovrebbe sorgere nei prossimi mesi, e lì sarà un centro sociale in cui appunto la gente potrà andare, ci saranno dei negozi, un centro di aggregazione, insomma. E abbiamo assistito anche alla costruzione in Fieri proprio di due aule scolastiche, anche quelle finanziate dall'associazione, che stanno ormai prendendo vita. Hanno iniziato il 4 aprile e sono già a metà strada, quindi lì ormai la formula è brevettata, le aule sono tutte sul modello che lo Stato vuole, che sostiene e quindi che di fatto impone, no, questo tipo di scuola.
Era la prima volta che andavi o c'eri già stato?
In Senegal era la prima volta, quindi è stato anche da quel punto di vista lì un battesimo interessante.
Che cosa ti porti a casa dal Senegal?
Ma mi porto anzitutto questa umanità che trasuda in ogni incontro, in ogni momento. Poi un senso di consapevolezza che se si vuole si può aiutare, ci si può dar da fare e che ognuno nel suo piccolo può farlo. E dall'altro anche un po' un piccolo senso di disagio per la nostra condizione di persone favorite dalla sorte e dalla posizione geografica e sociale. Quindi un misto di sentimenti che hanno però un colorito positivo in ogni caso, perché l'umanità è quella che prevale su tutto.
Hai citato questa associazione, magari vogliamo dare qualche riferimento se qualcuno vuole aiutare, il nome o una donazione, immagino che sia sempre gradita.
Si chiama Pro Senegal, è attiva laggiù a Amboro da più di 20 anni. Adesso noi abbiamo avuto una sede un po' più a sud, dove una ragazza che è cresciuta qui in Ticino, che poi ha dovuto lasciare, è tornata nel suo paese, ha fondato un'oasi proprio, diciamo così, di ospitalità. Ci sono delle camere, una sorta di bed and breakfast, molto ben attrezzato, molto arredato con molto gusto, e lì era un po' il punto di partenza per recarsi poi 2 ore circa di auto più a nord, dove lì da tempo l'associazione opera con i medici in vari ambulatori, ed è veramente una cosa, con un infermiere che, devo dire la verità, è bravissimo e che sa gestire casi anche molto complicati.
Fantastico, questo era solo un preambolo, perché Franco lo teniamo qua, ma...
Radio Televisione Svizzera.
Tra poco parliamo di slow food, però visto che eri reduce da questo viaggio importante, stavamo parlando prima di Giappone, mi piaceva fare questo link, il giro del mondo. 17,2 minuti. Asia, Senegal, Africa e naturalmente anche poi si declina il tutto sul locale. Franco Lurà, grazie ancora di essere qui. Sei il portavoce di Slow Food, sei il presidente, giusto?
Sì, presidente, ma il presidente non fa nulla se non avesse un comitato attivo, simpatico, partecipe, appassionato.
Da quanto che sei il presidente?
Credo, ahimè, ormai da quasi 8 anni.
E com'è nata questa idea?
Ma io ero già membro di Slow Food Italia negli anni 90, okay. Poi dopo...
Hai fatto carriera?
No, così lì dopo ero membro della condotta di Cantello, che poi è stata chiusa, per qualche anno sono stato lì tra coloro che sono sospesi, e poi ho aderito a Slow Food Svizzera su chiamata di Mario Ferrari, che era allora il presidente di Slow Food Ticino. Sono entrato a far parte del comitato perché voleva che l'associazione fosse maggiormente radicata nelle tradizioni sul territorio, e quindi io, avendo alle mie spalle diversi anni di attività in questo campo di ricerca sulle tradizioni, sulle nostre parlate, sui nostri dialetti, potevo essere la persona adatta per queste cose, e difatti è stato così. Abbiamo collaborato molto bene, Mario era una fucina di idee, poi purtroppo è morto improvvisamente, e quindi, come si dice in questi casi, per qualche mese lo faccio io e poi le cose vanno lì per alcuni anni, insomma, vediamo.
Slow Food ha ancora più motivo di esistere nel 2026, secondo te?
Io direi che ha un motivo fondamentale, perché la scelta alimentare non è solo una questione di gusto, di golosità, di epicureismo, ma è anche una questione che investe gli ambiti sociali, gli ambiti politici, perché se tu compri una cosa fai un gesto politico, perché scegli dove comprare, cosa comprare, da chi comprare, eccetera, e la qualità del cibo che scegli, sostieni un'economia che si basa su un'attività sana, giusta, pulita, con prodotti che non sono nocivi per la salute. Quindi Slow Food, soprattutto in questo momento in cui si tende a fare un po' tutto di fretta, a consumare il cibo senza riflettere bene sulla sua qualità, su come lo si mangia e così via, su come viene prodotto, deve essere un po' una sorta di faro di guardia, di sentinella che avvisa forse un po' d'attenzione necessaria e salutare.
Quanti sono più o meno i partecipanti? Con quanti produttori avete a che fare in Ticino?
Ma in Ticino siamo molto attivi e da un po' d'anni abbiamo ampliato il nostro raggio d'azione. Abbiamo circa una 50 di produttori che si riconoscono nella rete di Slow Food e che producono con i principi cari all'associazione. Abbiamo una 20 di ristoranti e abbiamo anche una lista d'attesa, soprattutto in questo settore, perché ormai siamo in pochi. il comitato è composto da una decina di persone, ma per fare tutto ci vuole tempo: visitare i ristoranti, parlare con i cuochi, con i gestori, capire se la filosofia e i prodotti sono quelli giusti, andare a conoscere i produttori, verificare come producono, cosa producono e così via. E quindi siamo impegnati e lo facciamo con piacere e con passione, però effettivamente il lavoro è tanto.
Ah, quindi c'è una sorta di test da superare per poter entrare in Slow Food?
Test è forse dire un po' troppo, ma ci sono dei principi più rigidi per quello che riguarda la ristorazione, perché è un settore molto delicato, un po' meno strutturati per quello che riguarda i produttori. Lì vorremmo anche però migliorare, creando magari anche per i produttori una sorta di disciplinare che lì inquadri meglio nella filosofia di Slow Food.
Quindi quando uno va sul sito di Slow Food, l'elenco che trova, se va in un ristorante che aderisce alla filosofia Slow Food, che cosa si deve aspettare da quelle?
Si deve aspettare una cucina genuina, si deve aspettare una proposta con prodotti locali, con la filiera, la famosa filiera corta, sì. Si deve aspettare anche che le condizioni sociali che all'interno dell'azienda e del ristorante siano buone e che vengano anche proposti prodotti che rientrano nel paniere di Slow Food, quindi dai produttori di Slow Food ai presidi, ai prodotti dell'arca, che è una sorta di la metafora dell'arca di Noè che salva le bestie che prima del diluvio universale. Qui questa arca raccoglie i prodotti che sono locali, genuini, buoni e che sono a rischio di scomparsa.
079-873-8073, se avete domande da fare a Franco o su Slow Food, fatelo adesso o anche nei prossimi 15 minuti. 17:13 in diretta dall'astronave di Comano, c'è Franco Lurà. Grazie mille ancora Franco per essere qua. Non te l'hai anche presentato perché sei così famoso in Ticino, no. Che non, ecco, quindi siamo andati diretti al punto, quindi al tuo viaggio e al parlare di Slow Food. E parlare di Slow Food vuol dire anche parlare di presidi.
Sì.
Cosa sono i presidi di Slow Food?
I presidi sono quei prodotti che sono meritevoli di un'attenzione, di una valorizzazione e di una salvaguardia. Si distinguono dal primo livello, che sono i prodotti dell'arca, perché hanno un disciplinare molto più rigido, ci sono delle regole ben precise da rispettare che vengono concordate con i produttori stessi, quindi i produttori dicono quali sono le esigenze che rientrano nella filosofia di Slow Food e che sono richieste per poter avere il titolo di presidio. E ci vuole inoltre una comunità, a differenza del prodotto dell'arca, che basta che lo so, i pombrusin, basta che si dica è un prodotto dell'arca, non ci vuole tutto un ambaradan di accompagnamento, mentre per i presidi ci vuole una comunità fatta dai produttori stessi, da gente che si interessa al prodotto, che si incarica di sostenerlo, di promuoverlo e di farlo conoscere, insomma.
Cioè, ci sono anche degli ambasciatori di Slow Food.
È una bella immagine, sì, ci sono degli ambasciatori dei singoli presidi e di Slow Food in genere, sì, bello.
E ad esempio qual è il presidio che tu preferisci, se ce n'è uno?
Ma
lo
Zincarlin è stato il primo presidio in Svizzera e tiene alta la bandiera ticinese ed è molto richiesto. L'ultimo presidio che è stato fatto in Ticino e in Svizzera è quello della Bondola, questo vitigno che è autoctono, tradizionale, soprattutto essenzialmente nel Sopraceneri, anche se c'è qualche piccolo ceppo nel Sottoceneri, ma il presidio si limita alle valli superiori. E stiamo adesso iniziando il lavoro per portare la formagella ticinese a muffa grigia,
sì,
che è quella tradizionale, quella autentica ticinese, che è meno così presente sugli scaffali dei negozi. Ecco, farla diventare presidio vorrebbe dire attirare l'attenzione su questo prodotto genuino a latte crudo e cercare di salvarle la produzione. Oggi sono pochi i contadini, i produttori che lavorano a latte crudo per ottenere la formaggella. Si contano, ecco, la tradizione popolare direbbe sulle dita di una mano di un falegname, ecco, però in realtà sono un po' di più, ma non tanti di più.
E chi è che decide che la formaggella?
Allora, si crea un gruppo di lavoro, si crea un gruppo che conosce, ci vuole anzitutto qualcuno che conosca bene la materia, ecco, e qui noi stiamo facendo capo soprattutto ad alcuni produttori,
qualche casaro superiore
che conoscono bene la materia. Abbiamo la consulenza anche di esperti per garantire che gli aspetti tecnici della lavorazione siano rispettati, e poi la nostra valutazione finale, il nostro dossier, diciamo così, viene presentato a Slow Food Internazionale, che giudica se le cose sono state fatte bene e se la proposta è meritevole di avere il titolo di presidio.
E poi, quando la formaggella otterrà il presidio, che cosa cambia per la formaggella stessa?
Ma ottenere il presidio è un ottimo volano anche economico, cioè non è solo un riconoscimento culturale e gastronomico, è anche un riconoscimento del lavoro delle persone che questo prodotto garantiscono, ma produce un indotto non indifferente. Con la Bondola l'abbiamo visto, sono 6 i produttori che producono, scusate il gioco di parole, questo vino con le uve di Bondola, e le loro riserve sono scemano abbastanza velocemente. C'è stato un ritorno del mercato che ha portato con sé anche poi quelle bondole che non sono presidio perché non possono essere coltivate nel modo che il presidio richiede, quindi uno sfalcio manuale, un'attenzione ai prodotti che si usano per la protezione delle viti, insomma tutto questo richiede un'attenzione che non tutti possono per vari motivi garantire. Però il fatto che la Bondola è diventato presidio per chi aderisce a questa filosofia fa da traino anche per quei produttori che producono una Bondola magari buonissima, per carità, ma senza rispettare tutte le esigenze che a volte sono un po' rigide.
E presidio e bio devono andare per forza a braccetto o no?
Sarebbe auspicabile che un presidio abbia anche le caratteristiche di un'attenzione biologica, però non lo si può sempre pretendere, soprattutto nel nostro territorio, con il clima che ci troviamo e con le difficoltà anche burocratiche che l'adesione all'agricoltura biologica comporta. Ecco, quindi l'importante è che la filosofia di base sia quella giusta, che ci sia un'attenzione alla natura, all'ambiente, quindi un uso parsimonioso di prodotti che possono danneggiarlo, e una cura nella lavorazione del prodotto che garantisca la qualità, la genuinità e anche il gusto.
Buono, pulito e giusto. Stiamo parlando di Slow Food, lo stiamo facendo grazie a Franco Lura. Sono entrato in questo momento su slowfood.ch, che è il sito di riferimento
per la Svizzera, per il Ticino, è slowfoodticino.ch.
Ah, ok. Quindi...
E lì quello si hanno notizie più puntuali per quello che riguarda il nostro territorio. Però si può partire anche da quello svizzero e poi a cascata arrivare sul nostro. Dipende da come uno cerca.
Ma io sono entrato in agenda ed è vero che propongono anche cose fuori cantone, però c'è scritto a chiare lettere che sabato 25 aprile Ticino c'è il mercato di Slow Food.
Sì, è il mercato dei produttori di Slow Food che organizziamo per la quarta volta, per il quarto anno, grazie anche al sostegno della città di Mendrisio e anche di Banca Stato, che ci dà una mano ad affrontare i costi che non sono pochi. Noi vogliamo che i produttori abbiano la maggior visibilità e anche il miglior guadagno possibile, quindi cerchiamo di fare in modo che loro abbiano tutte le condizioni per poter presentare i loro prodotti con modalità anche agevolate, quindi non pagano cifre come si paga in altri mercati più famosi. Noi grazie anche appunto ai sostegni dei nostri finanziatori facciamo in modo che questa giornata sia un vantaggio per i visitatori, ma anche per coloro che hanno dedicato il loro lavoro a questi prodotti.
E che cosa ci si aspetta a un mercatino slow food? Quindi le bancarelle, immagino, e poi?
Ma ci sono le bancarelle e quest'anno sono particolarmente numerose. Abbiamo poco meno di 50 produttori che nella stragrande maggioranza ticinesi, ma ci sono anche alcune presenze che vengono da fuori cantone. Avremo il famoso Sbrinz Presidio Slow Food del produttore Andreas Gut, che ormai ha spopolato tra i ticinesi. È uno Sbrinz di altissimo livello e lui è un personaggio molto anche scenico, molto proprio un contadino, come ci si immagina un contadino svizzero tedesco, che l'anno scorso è venuto con 5 formone di 42 kg l'una. Io gli ho detto subito che era esagerato, che in realtà è tornato solo con una piccola parte della quinta forma, le altre 4 le ha vendute. E poi ci sono i ragazzi produttori slow food dell'olio d'oliva bio toscano, che ritornano per la seconda volta. L'anno scorso hanno avuto anche loro un ottimo successo. Avremo poi un riso che è il Carnaroli classico bio, che viene coltivato vicino a Vercelli da una giovane coppia di produttori. Lei in particolare è stata designata da Slow Food Italia come una delle 10 donne che possono salvare l'Italia, un po' così iperbolicamente, ma comunque per far capire che il lavoro dietro è un lavoro importante e che produce buoni risultati. E poi ci sono i prodotti, ci sono il mascarpone della Valle Bregaglia, che è Presidio, ci sarà il formaggio d'acciuga di Poschiavo, per la prima volta proprio con la macelleria che lo produce, viene proprio la macelleria Scalino, viene da Poschiavo apposta. Ci saranno poi i nostri produttori dalla Leventina con l'azienda Maracchieia, la Val di Blegno con l'azienda Funtana, e adesso citarli tutti sarebbe impossibile, si farebbe anche qualche torto. C'è tra i presidi svizzeri poi anche un Emmental che non ha niente a vedere con l'Emmental come lo conosciamo noi. È una cosa che quest'anno abbiamo deciso che lo faremo assaggiare prima di venderlo, perché è veramente una cosa straordinaria. E poi ci sono i nostri produttori con i formaggini, i salumi, le birre, ci sono i vini, ci sono tutti i produttori di Bondola, ci sarà la possibilità di mangiare lì con l'offerta. Ho proprio sentito un attimo fa, prima di venire qui, il gerente del Grotto Grassi, che fin dall'inizio della questa avventura del mercato propone il suo piatto. Ci sarà un food truck che proporrà il menu con i prodotti del mercato, quindi un menu fatto apposta per l'occasione. E ci saranno poi una bancarella che offre fermentati, ci saranno le aziende che producono caffè e che sono produttori slow food, Masaba e Pausa Caffè. Ci sarà quindi una ricchezza, e ci sarà anche uno stand con i libri di Slow Food Editore, che stampa a un buon ritmo dei manuali, delle raccolte di ricette, delle riflessioni sulla filosofia del mangiar bene e sulle ripercussioni che le scelte alimentari hanno sulla nostra vita. Ci sono anche un sacco di libri per bambini molto, molto istruttivi sul miele, sul formaggio, sulle verdure di stagione, sui gelati. Insomma, è un caleidoscopio di offerte che nelle edizioni passate ha avuto buon successo. E faremo anche quest'anno una lotteria i cui vincitori riceveranno dei buoni per comprare direttamente presso le bancarelle del mercato i prodotti. Quindi una sorta di circolo virtuoso, certo, diciamo così, che fa sì che ci sia, ecco. E io spero che la gente venga come negli altri anni numerosa, perché è un'occasione per comprare cose buone, per assaggiare cose buone, ma soprattutto per conoscere di persona le persone, scusate ancora il bisticcio, che stanno dietro a quello che giunge sulle nostre tavole. E quindi è un mercato un po' più lento rispetto agli altri. I produttori mi hanno più volte detto che è un mercato a cui partecipano volentieri perché si ha il tempo di parlare con la gente, di descrivere cosa si fa, sì, le tecniche di produzione, il perché quel prodotto è fatto in quel modo e non in un altro. E quindi è un modo per stare assieme piacevolmente e anche in modo sano, direi.
Hai detto a Mendrisio, più o meno dove gli orari, anche così la gente
allora,
lo sa.
Il mercato, se la meteo ci assiste, come si spera e come pare essere il caso, è in Piazza del Ponte, quindi proprio in un punto centrale, molto coreografico, dalle 9.45 alle 17, con la possibilità appunto di consumare lì un pasto, ma anche di, per chi vuol fare solo uno spuntino, prendere le delizie che altre bancarelle offrono, perché ci sono bancarelle come quella di A Fior di Gusto o quella di Meret Bisseger, così, che proporranno dei piccoli assaggi come il Triticum, che fa una pasticceria deliziosa. Quindi ci sono delle bancarelle che offriranno delle prelibatezze. Ci saranno anche degli enti che sono vicini a Slow Food e con cui collaboriamo. Ci sarà la Fondazione Diamante con il negozio a tavola, ci sarà l'Istituto Sant'Angelo di Loverciano, che è produttore Slow Food con la sua fattoria. Quindi cerchiamo, ci sarà Libera Terra che presenterà i prodotti bio ottenuti dal lavoro di chi si occupa delle terre sottratte alle mafie. Quindi si cerca anche di dare un'impronta etica e solidale alle nostre proposte.
Insomma, non basta una giornata, ci vorrebbe una settimana.
Ci vorrebbe la capacità o anche forse il coinvolgimento di più persone per poterlo estendere su due giorni, oppure magari per riproporlo in un altro momento dell'anno. Da parte dei produttori questa richiesta c'è, ma insomma è un impegno e poi è anche bello lasciarlo così, di modo che la gente in quell'occasione ha voglia di venire, perché è un appuntamento che torna ogni anno.
Hai parlato di libri, dopo ci torniamo su questo. Joe Dallas and the Monks, ospitati lo scorso sabato all'interno di Local Heroes, progetto musicale del musicista Daniel Macullo. Taking You Out, la musica non strana come la chiacchierata che stiamo facendo con Franco Lurà e che si basa su Slow Food. È arrivato un messaggio WhatsApp al nostro numero 079-873-8073, messaggio che ti leggo, Franco. Le regole di igiene e prevenzione hanno portato il prodotto tradizionale e amato da molti a cambiarne le caratteristiche. Nulla da dire sulle leggi. Mi spiace per chi non ha mai provato il prodotto come è nato. Cosa ne pensi?
È chiaro che l'igiene è importante, che quindi certe regole ci siano e che tra l'altro sono imposte poi dal laboratorio cantonale.
Sì, non da Slow Food, certo.
Da altri enti che seguono la cosa. Questo mi dà però l'occasione per attirare l'attenzione anche su una manifestazione che organizziamo di tanto in tanto, che è la cena dei confronti. Un ristorante che di solito fa parte di Slow Food propone per quell'occasione un menù composto di varie pietanze, le quali sono divise in due. C'è una parte del prodotto, mettiamo per esempio dei ravioli, sì, industriali comperati nella grande catena di distribuzione, e una parte fatta in casa. È lo stesso per i formaggini, dall'industriale a quello del contadino e così via, sì, anche dal dolce, il gelato industriale, il gelato fatto in casa, per citare degli esempi. E i due sono contraddistinti da degli stuzzicadenti con una pallina colorata, di modo che noi non diciamo quale è l'industriale, sì, quale è il casalingo, e la gente così si sensibilizza sulle differenze, impara a gustare, impara ad apprezzare la caratteristica del cibo, riflette su quello che mangia, che è importante, perché poi questo poi comporta anche un'evoluzione del pensiero, dell'atteggiamento importante. E poi alla fine si discute anche un po' su questo e magari c'è chi preferisce il cibo ormai è livellato, omogeneizzato, come dice il nostro ascoltatore, ormai è lontano da quello che era il sapore originale. Però purtroppo è perché ormai ci siamo un po' assuefatti alle cose che sentono di poco, quello che sente troppo, che ha troppo gusto e che è la sua caratteristica fondamentale, oggi incontra qualche resistenza. E noi vogliamo far capire che dietro quel gusto così forte c'è un'identità, c'è una autenticità e c'è anche un approccio culturale verso la produzione, ma anche verso il consumatore.
Fantastico. Dicevi prima che tra le cose che si possono trovare al mercatino di sabato prossimo a Mendrisio ci sarà anche una serie di libri didattici, educativi, etici. Il tuo nuovo ci sarà?
No, quel mio no, perché non. Beh, scusate questa pubblicità. Ecco,
no, pubblicità.
Si presta
non
anche perché giovedì 23
a
Tesserete
sì.
Presenteremo questo mio ultimo libricino edito dall'edizione Pagine d'Arte, che è appunto di Tesserete di Matteo Bianchi e Carolina Leite, che hanno voluto raccogliere alcuni testi che si occupano delle nostre tradizioni e dei nostri dialetti. Non ci sarà perché le bancarelle saranno destinate esclusivamente a prodotti di slow food, però è vero che lo spirito che sta alla base di questi scritti è lo spirito che si ritrova anche nelle produzioni e nelle edizioni di slow food, quindi un'attenzione al territorio, un'attenzione alla tradizione e alle nostre usanze e alla nostra identità, per usare una parola che è spesso troppo usata ma che ha per sempre un suo grosso valore.
Tu ne hai scritti diversi di libri, soprattutto sul dialetto, ma il pane di casa non è proprio un ricettario nel senso classico, non è nemmeno un saggio nostalgico, è un po' un esercizio di memoria attiva forse.
Sì, il pane di casa è stato scelto come simbolo di un mondo, di una fragranza di quel mondo, del sapore arcaico, antico, che contraddistingueva le nostre mense e anche le nostre cucine. Quindi è stato scelto come simbolo di una cultura e di una realtà sociale. L'idea era partita da diversi agganci, ma in particolare da una poesia di Giovanni Bianconi che diceva sommariamente che se fra qualche tempo qualcuno leggerà ancora le sue opere, lui avrebbe desiderato che sentissero ancora il sapore del pane di segale. Ecco, quindi l'idea era questa, del pane come simbolo di una cultura, di una realtà.
Dicevi giovedì prossimo presentazione a Tesserete, dove?
Sì, nella sala del Consiglio Comunale alle 18.
Perfetto, quindi se avete voglia, occasione di passare a Tesserete, ci sarà anche la possibilità di comprarlo il libro lì.
Sì, sicuramente, credo, sono sicuro ci sarà la possibilità, ma se qualcuno ha voglia lo incontrerò volentieri.
Fantastico. Gira qualcun altro. Franco, grazie mille, Franco Lura ospite, ma...